Giorni mi ha dato tanto. Non riprenderemo ancora lo studio del libro di Prima Corinzi. Qualcuno dice riprendere, ma l'abbiamo iniziato, sì, abbiamo iniziato mese, anno fa, non mi ricordo più, un po' di tempo fa. E riprenderemo tra qualche settimana questo studio sistematico di Prima Corinzi. Però, dato che abbiamo alcune settimane in cui ancora avremo alcune cose che interromperanno questa possibilità di continuità, volevo aprire le nostre menti e i nostri cuori a quello che ci dice un autore molto particolare nella Bibbia, di cui vi parlerò tra un attimo, però quando pensavo a questo autore pensavo a quanto ringrazio Dio per il fatto che lui, il suo libro, è incluso nella Bibbia. Non so se sei come me, però tante volte mi sento che nessuno mi capisce. Nessuno mi capisce. Ti capita anche a te? Sembra a volte che tutto il mondo va avanti, si porta avanti secondo un copione e io mi sento di andare avanti verso un altro copione. Forse ti succede che ti guardi intorno e sembra che il copione degli altri è un copione che ha una trama, dei presupposti condivisi, si prendono per scontate certe cose, si dà valore a certe cose, e tu dici, ma il mio copione non è in sintonia con questo, c'è qualcosa che non quadra. E potremmo paragonarlo come se fosse un film in cui il tuo copione è il copione di una tragedia, e il copione degli altri è un copione di un film di commedia. Perché ridono tutti? Perché capiscono loro le battute e io no? E forse parte di questo sentirci a volte come pesci fuor d'acqua viene dal fatto che tutti sembrano così felici intorno a noi. Sembrano, poi scaviamo un po' sotto la superficie e vediamo che le cose sono diverse, però sembrano sorridenti, soddisfatti. Sembra che stanno seguendo un piano per la propria vita e tu dici sarò solo io a sentire quello che sento, come se qualcosa non mi tornasse. Sono solo io a vedere che in questo sistema reale assomigliamo a quel criceto che corre in quella rotellina e non arriva da nessuna parte. Sono solo io ad avere questa sensazione. Succede raramente, però a volte succede che troviamo un vero amico nella vita. Troviamo un amico che ci comprende veramente, un'anima gemella, ti siedi a parlare con lui o con lei e ti senti compreso, dici posso essere me stesso e c'è un riposo nell'essere compresi da questo amico. E questa mattina vogliamo passare del tempo con un amico che parla questo nostro linguaggio. E per qualche ragione quando passiamo del tempo con lui e con il libro che ha scritto, sentiamo di poter essere noi stessi e di poter entrare in un tipo di riposo che porta quel balsamo sui nostri cuori di sentirci compresi. Di chi sto parlando? Di quale libro sto parlando? Sto parlando del libro dell'Ecclesiaste. Vorrei che aprissimo le nostre Bibbie nel libro dell'Ecclesiaste e vedremo specificamente il capitolo 3. Di questo libro, però se hai letto parte di questo libro capisci quello che dico quando dico che porta un tipo di consolazione nascosta, non è vero? All'inizio quando lo prendiamo in mano ci sentiamo un po' spaesati e ci chiediamo ma cosa ci fa questo libro nella Bibbia? L'autore è cinico, quasi siamo pronti ad etichettarlo come un incredulo. Dov'è la tua fede, uomo? Diciamo all'autore, i primi versetti, lui dice, tutto è inutile, tutto è vanità. E all'inizio ci colpisce, siamo spaesati, come? Questo non è il linguaggio della fede. Però in una seconda lettura arriva una strana consolazione, non è vero? E io mi sono fermato a chiedermi, forse anche tu l'hai fatto, cosa ci offre questo libro che ci dà tanta consolazione, cosa c'è in questo libro che parla così ai nostri cuori? Ho pensato a questa domanda, ho dato diverse risposte due che spiccano nella mia mente al di fuori del resto. La prima è che parla dell'umanità, parla della nostra umanità, delle cose che condividiamo tutti noi. Questo spicca, vediamo la limitatezza dell'uomo, vediamo che è paragonato alla bestia nel ciclo della vita che vive. E c'è una seconda cosa, e su questa vorrei soffermarmi questa mattina, che porta, a mio avviso, consolazione in modo nascosto ai nostri cuori, ed è il realismo di questo libro. Il realismo porta consolazione, e vogliamo srotolarlo questa mattina. Il realismo del predicatore, dell'Ecclesiaste, come ho detto, inizia versetto 2 dicendo: vanità di vanità, tutto è vanità. La parola che riassume bene il suo concetto di vanità è inutile, 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 è tutto inutile. Perché dico che la parola che più è un sinonimo di vanità è che tutto è inutile? Il versetto 3 dice: che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Che profitto, è inutile tutta la fatica che sosteniamo sotto il sole. Ti senti mai così? Tutto inutile. Non è incredibile che c'è un libro nella Bibbia che usa questo linguaggio? Porta il realismo alle nostre vite. È reale, è realistico, taglia come un coltello affilato la falsità, taglia come un coltello affilato le maschere, la fake news che tutti i giorni ci assale. E non è solo il mondo che a volte vive secondo la fake news o secondo un'illusione, a volte anche noi cristiani, non è vero? Abbiamo bisogno che la realtà della vita ci venga messa davanti. A volte ci illudiamo pensando che da cristiani noi abbiamo un certo tipo di immunità. Se credi in Gesù, tutto ti andrà bene, sarà tutto rose e fiori. A volte viviamo nell'illusione che se siamo cristiani saremo sempre felici. Spargiamo le notizie della fake news, che se sei cristiano avrai successo in tutto ciò che fai. E come Gesù capovolse quelle tavole nel Tempio, Salomone rovescia queste illusioni, questi giornali della fake news, e grida ad alta voce: inutile, inutile, è tutto inutile. Incredibile che ci sia nella Bibbia un libro che parla così. Così possiamo smettere di vivere nell'autoinganno, fratelli e sorelle. Possiamo smettere di vivere nelle false illusioni, nella vita sotto il sole. Chiave per la lettura di questo libro: c'è una vita sopra il sole, spirituale, nell'aldilà, ma lui parla della vita sotto il sole, da esseri umani. Ci parla in modo realistico. Geremia 23:16 dice, parlando dei falsi maestri, falsi profeti: essi vi nutrono di false speranze. L'Ecclesiaste non lo fa sicuramente. L'Ecclesiaste dice: svegliatevi al fatto che è tutto inutile. Ora, so che per alcuni di noi questo realismo brutale è scomodo, vero? Siamo abituati a vivere con più risposte che domande. E la letteratura della saggezza forse ci scomoda un po', ci presenta più domande, anche se ci sono le risposte che vedremo dopo. Però quando leggiamo diciamo: Salomone, non lasciarmi lì, ho bisogno di speranza, ho bisogno di fede, di parole che ravvivano la mia fede, non la mia disperazione. Più avanti vedremo che lui ha la fede e ci darà le soluzioni, però dobbiamo anche permettere, per il momento, che il realismo nudo e crudo di Salomone ci istruisca. Ed è questo che vogliamo fare col capitolo 3. Vogliamo affrontare il realismo della vita che ci presenta questo autore. Il titolo di questo sermone, forse per darci un chiodo fisso, è Vera fede nel vero mondo. Vera fede nel vero mondo. Quello che vedremo nel capitolo 3 è che la vita è fatta di stagioni e che queste stagioni sono fissate da Dio e che è semplicemente così che funziona il mondo. È così che funziona il mondo. E con queste stagioni in mente vogliamo dividere in quattro parti questo capitolo, i primi versetti, 15 versetti. Prima vedremo la dichiarazione di questa natura stagionale della vita, versetto 1. La descrizione della natura stagionale della vita, dal 2 all'8. Lo scopo di questa stagionalità della vita. E poi come farcela a vivere vite soddisfatte in questa stagionalità. Vite soddisfatte, è possibile, però dobbiamo capire il segreto che ci dice l'autore. Voglio leggere versetto capitolo 3. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il sole. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio, un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre, un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenere degli abbracci, un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttar via, un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e gli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro di rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve, gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre, niente c'è da aggiungere, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temono, ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Vera fede nel vero mondo, quello che vogliamo considerare questa mattina, è nel vero mondo in cui la nostra fede deve sopravvivere, vivere. È un mondo fatto di stagioni. La prima cosa che vediamo in versetto 1 è la dichiarazione di questo fatto, la dichiarazione della natura stagionale della vita. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il sole. Ecco una buona dose di realismo, non è vero? Viviamo in un mondo in cui ci sono delle stagioni, dei periodi, delle delimitazioni preassegnate. Vedremo il versetto che lo dice più avanti. Delimitazioni preassegnate e non c'è niente che nessuno possa fare per cambiare questa realtà. È preassegnato, è così, è la natura della realtà in cui viviamo. Possiamo desiderare quando ci troviamo in una stagione che le cose siano diverse di quello che sono. Possiamo cozzare come un mulo contro la realtà, ma nella vita sotto il sole questa è la vita. Per ogni cosa c'è il suo tempo. Come ti lascia questa dose di realismo questa mattina? Non è vero che è un bicchiere d'acqua fresca di poter guardare la natura della realtà e dire in un certo senso va bene così. Se sei in una stagione cattiva, ti ricorda che la vita è ciclica, passerà. Se sei in una stagione molto bella della tua vita, forse ti conviene mettere i piedi a terra e dire forse anche questo cambierà. Questa è la natura della realtà in cui viviamo. Poi dal 2 all'8 viene descritta questa natura stagionale del vero mondo. Io ho contato 14 frasi contrastanti di Salomone ed è affascinante quando leggi l'Ecclesiaste la sua capacità di osservazione. Osserva le cose. È una capacità molto valiosa che pochi hanno, direi, oggigiorno. Contrasta 14 realtà della vita, in 14 modi ci presenta il fatto che viviamo secondo le stagioni, e quello che ci dice è che è semplicemente il modo in cui il mondo è strutturato. È così. Il primo, non vedremo tutti, vedremo solo alcuni, il primo ci dà una buona dose di realismo. La prima frase contrastante dice che c'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Così. Le cose nascono, le persone nascono e le cose muoiono, le persone muoiono. C'è l'aurora della vita e c'è il tramonto. E non penso che sia un caso che lui inizia il suo elenco di frasi contrastanti che descrivono l'esistenza dell'uomo sotto il sole con questo, perché questo è in realtà l'esperienza umana. Cosa è scritto sulla maggior parte delle lapide quando vai al cimitero? Il giorno della nascita e il giorno della morte. Ecco tutto quello che è stato Keith Jones. Nato, morto. Saltiamo al terzo. Tempo per demolire, tempo per costruire, poi dice che c'è un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Tempo per uccidere e un tempo per guarire. Wow, quante domande sorgono da questa frase. Un tempo per uccidere. Aspetta! Dio non vuole che uccidiamo. Vero? Questa affermazione non è un'affermazione sulla moralità delle cose. Questo è un punto molto importante nel libro dell'Ecclesiaste. Salomone sta semplicemente catalogando le cose in cui consiste la vita. E parte della vita consiste nel fatto che succedono le uccisioni. Ah, ma non dovrebbe essere così. Dovremmo tutti vivere in pace, abbracciandoci, pace nel mondo. Bene. Ma per quel soldato che si trova sul campo di battaglia, a cosa gli serve? Lanciamo qualche versetto all'avversario per dire non bisogna uccidere. Il realismo è brutale dell'Ecclesiaste. Il soldato si trova in guerra e ora cosa ne facciamo? Quella è la domanda. Mi ricorda la storia di un pastore che racconta nel suo libro, il libro si chiama Il pastore imperfetto. Lo leggo spesso. E lui racconta la storia di una ragazzina chiamata Lori. Il pastore l'aveva conosciuta in carcere, dove era stata messa per rubare. Il pastore la stava seguendo, la stava incoraggiando. E un giorno ha ricevuto una chiamata dai genitori di Lori. Era di nuovo scappata di casa. Il pastore chiamò ad alcuni uomini, cominciò la ricerca. E la ricerca finì sul portico davanti alla casa di Lori. Lei era fuori, la mamma non apriva la porta per lei, il papà è un ex membro dell'esercito, aveva scelto di usare l'amore duro con lei. Lasciala fuori, così potrà imparare. Il pastore fa un po' mente locale, dice, eravamo tutti lì. Lori, posizione fetale, con i pigiami addosso, la mamma gridava e lui con altri due anziani della chiesa senza la più pallida idea di come agire. Ah, ma non dovrebbero essere lì! Ah, ma lei avrebbe dovuto, ma il papà... grazie, ci troviamo in questo momento. È la realtà. È la realtà della vita. Ora cosa dobbiamo fare? Beh, non ci vengono date ancora delle risposte. Arriveranno, però dobbiamo permettere, non siamo abituati a farlo, che queste domande, questo realismo ci insegni. Salomone semplicemente afferma, c'è un tempo per uccidere, c'è un tempo per guarire. Prendi nota, non possiamo saltare il versetto 4, dice che c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere. È semplicemente così. È la realtà della natura, della vita in cui noi viviamo. Ah, ma io voglio sempre ridere, voglio sempre ballare, voglio sempre divertirmi. Mi dispiace. Non è così che il mondo è ordinato sotto questo sole. All'inizio ci turba un po' questo realismo, ma non è vero che dopo che superi il dispiacere iniziale e dici è così che il mondo funziona, c'è una consolazione nascosta. Quello che io sto vivendo, quello che io sto sperimentando è la vera vita, è quello che è. Solo altre due frasi contrastanti ci espongono la stagionalità della vita che mi hanno afferrato. Versetto 5, è un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Tempo per gettare via le pietre e un tempo per raccoglierle. Perché questo è incluso nell'elenco delle osservazioni di Ecclesiaste? Beh, perché anche le cose più minuziose sono contabilizzate nella stagionalità della vita. Se ci pensiamo perché, cosa ci porterebbe a dover gettare pietre o raccoglierle? Possiamo pensare forse ai loro tempi in cui dovevi gettare via le pietre per sgomberare un campo, per poi seminarlo. Forse per fare una strada in cui puoi passare ai nostri tempi con la macchina, in alcuni paesi ancora devono sgomberare, gettare via pietre. E li raccoglie ai tempi per assemblare un altare o anche per costruire una casa. Il punto di questa osservazione è che per notare la realtà della vita notiamo che è fatto anche di lavori manuali, a volte insignificanti potremmo pensare, anche per questo c'è il suo tempo. Forse all'inizio resisto alla manualità del lavoro, la piccolezza del lavoro, e l'Ecclesiaste ci incoraggia a dire fa parte della vita sotto il sole, osservalo. Mi è venuto in mente l'Apostolo Paolo, so perché un collegamento c'è. Vi ricordate quando lui è finito su un'isola? Quale isola? E lui ha raccolto dei rami secchi. L'Apostolo Paolo, ma l'Apostolo Paolo doveva convertire il mondo, anime da salvare. No, c'era un momento in cui lui, per il momento in cui si trovava, doveva raccogliere un fascio di rami secchi. Forse anche questo lo puoi vedere nella stagione della tua vita. Cose minuziose, piccole sembrerebbero. La mamma che deve cambiare i pannolini, che sembra che non sta facendo chissà che per cambiare il mondo. Anche per quello c'è il suo tempo. E poi l'ultimo che possiamo soffermarci è quando dice c'è un tempo per cercare e un tempo per perdere, versetto 6. Tempo per cercare e tempo per perdere. Preferiamo cercare e trovare, non è vero? Preferiamo cercare, sentirci che stiamo facendo qualcosa per cercare, sentirci utili. Quante volte cerchiamo persone, cerchiamo risolvere problemi. È sicuramente lodevole cercare relazioni, stabilirle. Però, ahimè, questa realtà sotto il sole, a volte viviamo in un tempo che è più caratterizzato del perdere. Non ci piace, vero? Non ci piace, ma è la realtà della stagionalità della vita, prefissato da Dio, come vedremo tra un attimo. Impariamo a vivere nel vero mondo. Poi lo scopo di questa vita fissata dalle stagioni, nei prossimi versetti, dal 9 fino al 11, Lo scopo di questa vita fissata dalle stagioni, in questi versetti non abbiamo lasciato indietro ancora questo concetto delle stagioni, che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora. Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e gli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere nel principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora sul cuore di Salomone il concetto delle stagioni. E il primo versetto, il versetto 9, è la reazione forse di tutti noi quando lui, pensando a questa stagionalità della vita e che non siamo in grado di cambiare la stagione in cui ci troviamo, sono fissi, se viviamo in un tempo di perdere, è così. E questo lo porta a dire: che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Che profitto c'è? A che serve la fatica che sto esprimendo? Tanto sono in una stagione di perdere e non c'è niente che nessuno possa fare per cambiarlo. Possiamo comprendere la sua reazione, non è vero? Che profitto trae? Poi il versetto 11 ci dà uno sguardo al cambio di atteggiamento. Dopo che ha buttato le mani in aria, che profitto c'è nel faticare? La stagionalità decide, qualcosa cambia quando entra in scena personaggio più importante del libro, anche se non è menzionato tantissimo, versetto 11, entra in scena Dio. Cose cominciano a cambiare, perché lui dice, dopo che ha buttato le mani in aria, ripete: ho visto le occupazioni di Dio dà agli uomini, e poi dice il versetto 11, ora che ci penso, ho visto queste occupazioni che Dio ha dato agli uomini nelle diverse stagioni, e c'è una bellezza in questa stagionalità. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Dio, se riusciamo a vedere Dio e vedere come è organizzato il mondo, riusciremo anche noi ad affermare: ah, però aspetta, c'è una bellezza nascosta, c'è una bellezza che all'inizio non riuscivo a vedere in questo fatto che la vita è fatta di stagioni, la gioventù, la mezz'età, la vecchiaia. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Ed è importantissimo che non perdiamo di vista Dio nel libro dell'Ecclesiaste, perché una lettura sbagliata ci potrebbe portare a pensare che il libro dell'Ecclesiaste è l'analisi di un uomo che perde la sua fede. Vero? Un uomo che perde la sua fede. Potremmo leggerlo pensando: è l'analisi della perdita di fede di un uomo. Sta perdendo di vista l'oltremondo, sta perdendo di vista le cose invisibili, sta perdendo di vista il piano maestro. E non vogliamo minimizzare questa tentazione in questa vita sotto il sole. Non mi stupirebbe se sono molti in mezzo a noi che in questo momento state lottando per mantenere viva una fiaccola di fede. Non mi stupirebbe se me lo dicesti. Se mi dicesti: non riesco a vedere l'oltremondo, non riesco a vedere la Gerusalemme spirituale, non riesco a vedere Keith. Non mi stupirebbe, perché è una minaccia costante alla nostra vita. Questo dice un autore, il mio autore preferito, della minaccia alla nostra fede: le grandi prove della vita, le pressioni, le circostanze negative che non sembrano finire mai, preghiere che non hanno ricevuto risposte, o non le risposte che avevamo dettato. Uomini cattivi e cause cattive fioriscono come fiori, e buoni uomini, buone opere, languono e muoiono. Questi tipi di cose e molte altre simili, di cui questo mondo di fede e pazienza è pieno, diventano troppo per alcuni, fino a portarli in uno stato mentale che non si può descrivere con nessuna parola migliore che ateismo. Ateismo. Si diventa atei, non si vede più Dio. Le certezze invisibili non sono all'altezza delle cose visibili per farle fronte. Le cose visibili sembrano così lontane, sembrano così fuori dalla mia esperienza, invece le cose visibili mi assalgono. No, non minimizziamo la minaccia della perdita di fede in questa vita sotto il sole. E se sei questa mattina, caro fratello, cara sorella, stai vedendo l'erosione della tua fede, voglio incoraggiarti. Voglio incoraggiarti a vedere Dio. Voglio incoraggiarti a alzare lo sguardo, a vedere oltre le situazioni che stai vivendo e ricordare che c'è un Dio che è all'opera in questo mondo. E voglio incoraggiarti a dire nel tuo cuore, la mia fede, con la grazia di Dio, non la perderò. Vacillerà forse, ma non la perderò, ravviverò quella fede in me. Non minimizziamo la minaccia alla nostra fede per conto delle realtà in cui viviamo. Però, no, non è la descrizione di un uomo che sta perdendo la fede, è la descrizione di un uomo che ha imparato a mantenere la fede nel vero mondo. Ha imparato a mantenere la fede nel vero mondo, non il mondo della sua immaginazione, non il mondo in cui lui potrebbe illudersi, se il mondo fosse così, allora Dio sarebbe veramente riconoscibile. È un uomo che ha imparato a mettere in preventivo il fatto che questo è il vero mondo e che Dio è Dio anche in questo mondo. Il mondo in cui esistono le relazioni rotte. Dio è Dio nel mondo in cui esistono i sogni scoppiati. Dio non è solo il Dio del mondo della nostra immaginazione, è Dio in questo. Dio, dice lui, ha davvero fatto ogni cosa bella al suo tempo, la stagionalità, la natura ciclica delle cose. È bello. E poi, parlando alla nostra esperienza, dice che il problema dell'uomo è che viviamo la stagionalità, viviamo la transitorietà, il fatto che nulla è stabile, su nulla puoi affidarti, che rimarrà così, non puoi affidarti a nulla in questo mondo stagionale, ma allo stesso tempo brama l'eternità. Dio dice ha messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. E l'uomo ha il pensiero dell'eternità nel suo cuore. E qui è dove arriva la vessazione. Qui è dove arriva la frustrazione. Bramiamo che le cose siano eterne, bramiamo che quello che facciamo non svanisca subito, però siamo prigionieri della stagionalità. È lì che nasce l'insoddisfazione, quello che ci assale, l'idea orrenda che tutto ciò che sto facendo può essere raso a terra in un secondo. Quando arriva un'altra stagione nella mia vita. Descrive di nuovo la situazione e poi comincia a darci una risposta. Perché? Perché tutto questo? Qual è lo scopo di Dio di farci vivere in questa vita ciclica, bramando la continuità, stregati tutto il tempo dall'idea dell'eternità, versetto 14. Io ho riconosciuto che tutto quello che fa Dio e per sempre, niente da aggiungervi, niente da togliervi. Perché fa Dio così? Perché gli uomini lo temano. Affinché gli uomini lo temano. A differenza di quello che fa l'uomo, quello che fa Dio è per sempre, anche paradossalmente, questa vita che noi viviamo in vivo, live, fatto di stagioni, dalla sua prospettiva, ha fatto questo piano nel quale non c'è niente di aggiungere e niente da togliere. Sembra paradossale. Noi lo viviamo come stagioni, movimenti, ma lui dice che questo piano fa parte del piano perfetto, prestabilito di Dio, con lo scopo che l'uomo impari a temerlo. A temerlo. Versetto 18 dice, sempre nel contesto delle stagioni, Dio li mette alla prova. C'è un tempo per giudizio, c'è un tempo in cui regna l'ingiustizia. Perché? Perché Dio mette l'uomo alla prova. E fratelli e sorelle, se riusciamo a vivere nel timore di Dio, questo è il segreto. se viviamo nel timore di Dio, Dio è Dio, io non lo sono, cambia tutto. Cambia tutto. Le stagioni in cui vivo sono determinate da Dio, questo mi dà gli attrezzi per vivere sia nel cordoglio che nel ballo, nell'ottica del fatto che quello che fa Dio per sempre non c'è niente da aggiungere, niente da togliere al suo piano. Dio sovrintende ciò che a me sembra l'altalena della mia vita. Dio sovrintende, Dio è sovrano. Dio è conduttore del tempo, delle stagioni. Non devi disparare neanche del passato, versetto 15. Ciò che è già stato prima e ciò che sarà già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. Guardate la sovranità di Dio. Quello che a noi sembra perso, acqua sotto il ponte. Guarda caso, Dio lo può ricondurre per fare una cosa che non aspettavamo. Dio sovrintende. Lo scopo qual è? Lo scopo è temere Dio. E noi riconosciamo che Lui è colui che governa. L'ultima cosa che vorrei segnalare è come affrontare questa realtà. Questa non linearità, se vogliamo metterla così, potrebbe schiacciarci. Il fatto che la mia fatica, non c'è un'equazione diretta tra fatica e risultato, perché dipende dalla stagione. Questo fatto della non linearità della vita è echeggiato in 7.14, guardate questo versetto, 7.14. Nel giorno della prosperità, scusate, 7.15. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia. E c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Wow. Non è lineare. È contrario. Però è la realtà. Questo potrebbe schiacciarci. La non linearità è anche 9.11. Ancora in modo più forte. Dice: per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. In altre parole, l'agilità non ti garantisce che correrai nella vita. Forse ce la metterai tutta, le cose andranno in un modo diverso. Cosa determina il risultato di una vita? Agilità, valore, intelligenza, abilità? No. Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. È così, non è vero? È la realtà. Determinati dalle stagioni in cui siamo stati messi. E ora cosa facciamo? Qual è il modo in cui possiamo vivere in questa non linearità, in questo... Se vogliamo prigionia, anche se abbiamo fede, vediamo che questo è bello, nel modo in cui Dio l'ha stabilito. Che facciamo? Guardate le parole incredibili dell'Ecclesiaste, versetto 12. Come affrontiamo questa realtà? Ho riconosciuto, attenzione a queste parole, non c'è nulla di meglio per loro, non c'è nulla di meglio per loro che rallegrarsi, procurarsi del benessere durante la vita, e che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Che parole sono queste? Attenzione che dice: non c'è nulla di meglio. Filosofi, pensatori, qual è il bene supremo? Il bene maggiore di tutti, quale Ecclesiaste? Ce lo dice. In cosa dovrei investire la mia vita? Ovviamente nel contesto del timore di Dio, questo è ciò che ci separa degli empi che cercano il piacere per il fine stesso. L'Ecclesiaste dice, nel contesto del timore di Dio, godere del frutto del nostro lavoro, mangiare con gli amici, mangiare come i familiari, bere, e questo è la buona vita, questa è la vita che Dio approva. Non è incredibile? Una dose di realismo che veramente ci denuda. C'è nulla di meglio. C'era un giovane pastore ambizioso, disse al suo docente: dovresti scrivere più libri, sai? Hai tanto da dire ai giovani pastori come me. Il docente lo guardò e disse: ah, non so dove troverei il tempo. Sono troppo impegnato a curare il mio giardino. Cosa? C'è un mondo da salvare, anime da strappare dall'inferno. Il giovane non capì, cascò a terra, ma cosa intende? Mi ricorda un'altra frase dell'Ecclesiaste: con le molte occupazioni vengono i sogni. Ah, i sogni. Arriveremo, faremo i sogni. Con molte parole e ragionamenti insensati. Quanto c'è da incolpare per questo fatto? Non c'è nulla di meglio. Ovviamente c'è di più. Quando dice quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutto il tuo sforzo. Fai quello che hai davanti. Però c'è un segreto molto importante in questo versetto. Anche Lutero gli chiesero: cosa faresti se tu sapevi che il mondo sta per finire domani? Rispose: pianterei un albero. Come? Piantare un albero? Lutero, ma non ti rendi conto? Non è l'apostolo Paolo che disse: non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. La vera vita, le persone che abbiamo intorno. Vogliamo influenzare loro, il mondo là fuori. I figli? Ce li ha davanti? Quel fratello, quella sorella con cui potresti parlare e forse avere una vera influenza, non secondo la tua immaginazione, sui social, quant'altro. Wow, quanto è bello quello che ci dice l'Ecclesiaste. Non c'è nulla di meglio. Questo è il realismo. Questa è la vera vita. Un autore disse: dobbiamo credere che questo, le cose piccole, semplici della vita, dobbiamo credere che questo è sufficiente per dare significato alla vita. Wow, che parole! Crediamo questo? Che questo? La tua vita fatta di routine, come la chiameremo, la chiameresti? Siamo in grado di dire questo? Col timore di Dio è sufficiente. Vorrei lasciarvi con qualche altra risposta prima di concludere. Abbiamo focalizzato la vita sotto il sole, fondamentale per comprendere il libro dell'Ecclesiaste. Dobbiamo saper viverla. Dobbiamo saper vivere questa vita, non la vita che ci siamo immaginati. Però se non aggiungessi qualche altro punto, mi sembra di lasciare le cose a metà. Infatti l'Ecclesiaste stesso finisce il suo discorso dicendo, nell'ultimo versetto: il tutto dell'uomo è temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Questa è la fine del suo discorso. Ci fa passare per 12 capitoli prima di arrivare a quella conclusione, ci turba, ci sfida, per poi alla fine alzare il nostro sguardo e dire che la risposta a tutte le domande è Dio. Però voglio lasciarvi con tre chiodi, tre appigli per sapere come vivere la vita secondo l'Ecclesiaste. E la prima cosa in conclusione è che l'Ecclesiaste ci rende affamati per la vita sopra il sole. L'Ecclesiaste ci rende affamati per la vita sopra il sole. Se sapete qualcosa di arte, io non lo so, l'ho guardato su internet. Nell'arte esiste lo spazio negativo. Cos'è lo spazio negativo? È lo spazio che circonda l'oggetto principale e lo mette in rilievo. Questo è il libro dell'Ecclesiaste in varie porzioni. Mette in rilievo quello che bramiamo, quello che aspettiamo. la descrizione realistica della vita terrena? È tutto inutile! Svegliatevi! Il filosofo Sartre disse, se non credi in Dio, c'è una domanda soltanto che devi porti ogni giorno. Perché non dovresti suicidarti oggi? Wow! È così. È tutto inutile. Però ci rende affamati per la vita eterna. Sicuramente ci aiuta ad essere realisti sulla vita qua giù, un boccone di acqua fresca in un mondo che tante volte anche nella Chiesa non vuole guardare la realtà come sta, però ci forza a dire ci deve essere qualcosa in più. E cosa vogliamo dire? Con la consapevolezza della vita sopra il sole c'è qualcosa in più. E come? C'è la vita eterna, fratelli. C'è il luogo dove non soffriremo più. Il senso di inutilità, insoddisfazione. Non è arrivato ancora il tempo, ahimè. Dobbiamo ancora camminare in quello che sembra a volte una strada di fango. Ogni passo ci costa. Possiamo dire come l'Ecclesiaste, tutti i giorni non sono che dolore, fastidio, vessazione. Lo dice lui. Ma la vita eterna è vera. E quanto bramiamo il giorno in cui lasceremo questa vanità, questa inutilità. Questo deve fare l'Ecclesiaste, renderci affamati per la vita sopra. E la seconda conclusione che ci permette di fare è quella di non mettere la speranza in questa vita. E forse dobbiamo dirlo a tutti, ma soprattutto ai giovani. Dice tante cose belle sulla gioventù, su quella forza, su quella passione per la vita, ma anche molto realista. Dice non pensare che questa vita ti darà ciò che speri, la felicità, il successo. Tutto ciò che è qua giù è come una bolla di sapone. Appena la sfiori, scoppia e non ti rimane nulla. Non mettete, fratelli e sorelle, giovani, le speranze in questo mondo. Non diventate cinici, no? La vita è bella, e questo è il terzo punto, se c'è Dio. C'è un modo per vivere con felicità in questa vita, ma non senza Dio. Non senza Dio. È bello, io mi sono sentito consolato quando mi viene da dire che vita misera, che schifo. E l'Ecclesiaste mi dice, hai ragione, che schifo. Però non rimaniamo lì, con Dio, se lo temi, se lo metti al primo posto, Lui stesso ti darà la gioia, Lui deve venire da Lui, non dalle cose create, da Lui, ti darà gioia nelle cose piccole. A volte più che le cose grandi, che Dio non è prigioniero dalle circostanze come siamo noi. Timore di Dio, fratelli e sorelle, temi Dio? Significa qualcosa per te, Dio? È la cosa più importante della tua vita, Dio? Se no, è come inseguire il vento, dice l'Ecclesiaste. Ma noi non vogliamo seguire il vento, vogliamo seguire Dio, certezza nei nostri cuori, la vita eterna nel nostro sguardo. E penso che vivendo così avremo seguito i consigli dell'Ecclesiaste. Preghiamo. Caro Padre, che libro affascinante, che libro che ci turba tante volte. Però grazie perché è un libro realistico, è un libro che ci mette di fronte la realtà delle cose e ci dà anche i segreti per saper vivere non ignorando il mondo, non cercando di scappare, affrontandola, vivendo in essa. Però Signore ci insegni che Tu sei il segreto, Tu sei colui che può dare un senso alle nostre vite. Ti chiedo di aiutarci ancora una volta, questa settimana, ad accogliere quel braccio teso verso di noi, tu non sei un Dio distante, sei un Dio vicino, che in Cristo Gesù ti sei avvicinato. Ci aiuta a vivere la vita con felicità, con gioia, e noi ti lodiamo e ti glorifichiamo nel nome di Gesù. Amen.